Bene, vedo che all'inizio del corso è popolato, quindi è già un buon auspicio. E la sintesi delle mie posizioni, delle mie idee che ha dato Giovanni, direi che non è suscettibile di aggiunte, è completa. Per cui io riprenderò alcuni punti mettendo a fuoco alcune questioni che ci permettano di capire come siamo fatti, e capendo come siamo fatti, capire anche quello che possiamo fare, perché l'una cosa non è possibile senza l'altra. Allora, capite bene già da quello che ha detto Giovanni che uno dei limiti nella informazione e anche in taluni processi di formazione è dato dal fatto di sviluppare un pensiero reattivo e, come dire, modulato sulla congiuntura, sul momento, sul presente, sulla breve fase. Per frasi che può per un verso destare consensi e adesioni, per l'altro idiosincrasie ed avversioni. E non è possibile costruire una riflessione politica generalizzata fondata su stati d'animo reattivi. Ora, se prendiamo, diciamo, la grande rivoluzione della modernità, il quarto potere di Orson Welles, della stampa, fino ad oggi la rete, e ci rendiamo conto che a fronte dei grandi vantaggi di squarciare i veli del potere c'è anche la frettolosità delle analisi. E i cittadini, in un senso più ampio e generale, non dico le elite politiche o le elite culturali, ma i cittadini hanno come base di informazione queste fonti, che informano poco e certamente di raro, dinanzi agli accadimenti politici, presentano questi eventi come delle sfumature di superficie di processi profondi. Allora, ignorando i processi profondi, è facile che ci si fissi sui movimenti particolari prendendo appagli dove l'elemento dell'eccesso di consenso o del risentimento fondamentalmente non modifica le strutture profonde della nostra cultura. Volendo usare una parola che viene dalla biologia, il nostro DNA culturale. Allora, il taglio che vi ho dato, e Giovanni ha mostrato, è che per comprendere le vicende italiane, anche quelle più di breve periodo, è necessario mettere a fuoco una storia di lungo periodo. Allora, comincio da un punto, primo punto, che è anche l'inizio della mia antropologia politica degli italiani, dove io parto da Guicciardini, il quale, essendo un sostenitore eccessivo e il celebratore di Lorenzo il Magnifico, inizia la storia dell'Italia proprio con la morte di Lorenzo il Magnifico, il quale tutto sommato era riuscito a sviluppare una politica di equilibrio, a federare gli stati italiani e ad avere anche dei rapporti di credibilità e di forza con i nascenti stati europei, con le nascenti monarchie europee. E siamo in un contesto importante, questo, perché è il momento in cui sta nascendo, si sta formando lo Stato moderno. perché tra il 500 e il 600 si gioca questa partita in quello che noi chiamiamo l'emisfero occidentale. E allora Lorenzo Cuore aveva sviluppato una politica di equilibrio non tanto perché pensasse all'Italia, qui pensava alla Toscana, e la voleva collocare in una posizione in cui uscisse vincente. E allora creare un equilibrio a favore che permettesse, secondo Guicciardini, una possibilità di consenso e di tenuta, quindi limitando in qualche modo i particolarismi e rendendo compatibili gli interessi, potesse sostanzialmente da questo trarre vantaggio. Quindi non è che in quel momento l'idea di unità d'Italia non c'era, perché già era abbastanza simbolica e mitica l'idea stessa di Italia. Non insisto più di tanto in questo momento, ma che ci fosse un'idea di Italia, questo era presente già nei ceti colti dell'Italia dell'epoca. Basti pensare Dante, l'Italia, il giardino dell'impero, cioè la pensava nel quadro dell'impero. Rimaneva sullo sfondo, sia pure in modo larvale, l'idea di romanità, l'idea imperiale, che era l'idea italiana, e che questa cosa abbia attraversato tutta la storia d'Italia è dimostrato dal fatto che non è un caso che la capitale sia diventata Roma. C'era questo mito imperiale, giocato poi in modo, come ben sappiamo, identitario dall'impero fascista, i lettori. Allora queste cose non nascono a caso. Quando gli italiani si pensano, l'idea di unità ha questo archetipo, ma poi quando si va a vedere la geografia concreta, questi non erano per nulla uniti, c'era questo mito. Allora le identità sono sempre in generale strutture mitico-simboliche legate ad eventi fondatori e garantiti da un ceto politico che le plasma e le inventa. Questo non vale solo per l'Italia. Tutte le nazioni nella storia del mondo, per darsi un'identità, hanno inventato le origini, che sono diventate la matrice simbolica della loro identità. Quindi le identità sono grandi invenzioni politiche, in concreto non esistono. C'è un grande ceto politico che inventa e su questo unifica. E quindi la genealogia dei re, anche nella Bibbia, no? Se voi leggete la Bibbia, sin dagli inizi ci sono le genealogie, no? Perché c'è il mito fondante, e il garante del mito fondante, chi lo preleva non arbitrariamente, ci sono dei segni, ci sono delle tracce, no? Perché altrimenti non ci sarebbe una corrispondenza, la gente non si riconoscerebbe. C'è qualcosa di riconoscibile, però che viene gestito, organizzato e diventa la dimensione identitaria. E quindi c'era un'idea d'Italia, l'idea della romanità la troviamo in Cola di Rienzo, Petrarca. A fronte di questo c'era un qualcosa di non italiano già allora, di più grande dell'italianità, che però era in Italia. C'era qualcosa di universale, che però era in Italia e che aveva in Italia il suo riferimento, che era il Papa Romano. Non sto qui a raccontare tutta la lotta per l'investitura e la lotta tra l'impero e il papato. Beh, lasciamo stare. Comunque, una identità, no? C'era una memoria, ma soprattutto questa nei gruppi colti, nelle elite intellettuali e politiche. Con la morte di Lorenzo il Magnifico, quindi, si rompe questo equilibrio e comincia una competizione tra interessi particolari dei singoli stati italiani, con un rovesciamento continuo delle alleanze a secondo di vantaggi e opportunità, fino a chiedere a Carlo VIII di venire in Italia. Alcuni dicevano beh, è bene che venga, altri dicevano no, no, non è. Ecco, se voi leggete l'attacco, le prime 50 pagine della storia d'Italia, della posizione degli Sforza, no, eh? E cambiate i nomi, no? E ci mettete Baroni, eccetera, è uguale, no? Solo che un Visconti era una cosa migliore di Baroni. E guardate cosa hanno fatto gli Sforza a Milano, eh? E guardate cosa ha fatto Formigoni in Lombardia, no? Cioè, i documenti come dire urbanistici, eh? Ci suggeriscono che almeno sotto certi aspetti, ma questo diciamo è un po' anche una butade, però in ogni caso c'è questa dimensione di frantumazione e di localismo. Questo nello stesso momento in cui in Europa sorgono i grandi stati nazionali. E qui dico di passaggio, ma se voi fate una breve riflessione, diciamo un'attenzione, i grandi stati europei nascono dalle grandi monarchie, eh? Prendete la tavola geografica dell'Europa, ci sono ancora i monarchi, tutta l'Europa del Nord ha le monarchie, eh? L'Inghilterra è evidente, e una eredità monarchica c'è in Spagna, anche se la struttura è democratica. Cosa intendo dire? Che la monarchia, il re, così come era pensato nel Medioevo, era pensato come la testa di un corpo, come il corpo mistico, per la testa di un corpo, cioè a dire, ci si sentiva cittadini, o meglio ancora se volete sudditi, in quanto membra del corpo reale. Sono stati scritti dei saggi, il corpo del re, membro del corpo reale. Quindi non c'era una identità etnica, ma politica. Quando tagliano la testa ai re, che cosa si eredita? L'unità del corpo politico. Quindi non più il corpo del re, ma l'unità del corpo politico. E che cos'è il corpo politico? È lo Stato. E da dove trae legittimità dallo Stato? Dal patto sociale, dall'accordo tra i cittadini. In Europa stava succedendo questa cosa. Detto questo, non è che la Francia, la Spagna non avessero baronie, potentati, no? Nella Spagna fin troppi, e infatti anche la Spagna ha avuto una lunga monarchia, ma un forte deficit di Stato. Forte deficit di Stato. L'Europa continentale da questo punto di vista ha avuto una dinamica statuale molto più riuscita. Quindi nel momento in cui nell'Europa gli stati moderni nascono dalla decapitazione dei re, o se non c'è stata la decapitazione, perché in alcuni casi la decapitazione c'è stata, no? I primi a tagliare la testa al re non sono i francesi ma sono gli inglesi. Allora ceti oligarchici si accordano per costruire una rappresentanza politica dei loro interessi. E quindi una garanzia dei reciproci interessi. E cominciano a svilupparsi in Europa, da un lato le monarchie parlamentari e dall'altro, dove non c'erano le monarchie parlamentari, grandi monarchie assolute che però presiedevano a forme raffinatissime di organizzazione della macchina statale che organizzava il territorio. Pensate alla Francia. Tutt'oggi la dimensione della Francia, no? Lo Stato, la grande macchina statale, la grande macchina amministrativa, pensate l'Austria. Allora, dove c'era un potere assoluto ma anche una grande macchina statale. E questa grande macchina statale in qualche modo limitava, stroncava il potere localistico. Maria Teresa faceva il catasto. Diversa la versione inglese, dove la monarchia ha avuto una oligarchia, anzi un'aristocrazia, che ne ha limitato originariamente il potere. Di qui lo svolgimento democratico dell'Inghilterra. E qui Tocqueville ha scritto delle pagine meravigliose. Essendo l'aristocrazia abbastanza forte da limitare il potere della democrazia, l'aristocrazia è diventata potere politico. E quindi tutti i titolari dell'accordo erano proprietari terrieri, molto spesso si sono trasformati in industria e impresa, quindi un'aristocrazia che diventa un'aristocrazia produttiva e quindi si incontra con la borghesia e quindi crea una trama di corpi intermedi che impediscono, dice Tocqueville, che in Inghilterra scoppi una rivoluzione come quella francese. Perché mentre in Francia c'era la macchina dello Stato e un'aristocrazia emarginata dallo Stato stesso e resa sostanzialmente parassitaria, lì c'era un'aristocrazia che è diventata ceto politico e quindi ha creato dei cuscinetti intermedi per cui era impossibile che l'onda prendesse la testa. Ecco, tutto questo per dire come si struttura uno Stato, non è che fosse stato semplice lì, ma noi non abbiamo avuto un potere monarchico. L'Italia non ha mai avuto il corpo del re. E quindi sostanzialmente la dimensione della frammentazione era più unita dentro l'impero, ecco perché Dante la vedeva nell'impero, perché lo schema unitario non era l'Italia, il giardino dell'impero. Quindi mentre crescono gli stati nazionali, l'Italia fondamentalmente sviluppa potentati locali. Potentati locali che o si accordano, fanno delle guerre, insomma, l'Italia del 500 e del 600 è fatta di queste cose. Ma questo anche, fatto in modo che almeno alcune grandi parti dell'Italia, tutta l'Italia meridionale, fosse gestita da poteri non italiani. Il sud è in mano alla Spagna. Il re di Napoli poi diventa re di Spagna, quindi questo è interessante perché mentre diciamo i cittadini non accedono all'idea di cittadinanza, c'è una grande circolazione della intellettualità italiana in Europa. E questo anche oggi, noi abbiamo una intellettualità delle élite circolanti in Europa con grandi contributi, eccetera, eccetera, ma che non corrispondono alla struttura della società italiana. Cioè nascono qui, ma poi si sviluppano, vanno fuori, fino al CERN. Quindi l'Italia aveva una grande circolazione intellettuale, noi abbiamo trasferito in Europa grande cultura, fino al 600, pensate a Galilei, no? Quindi la circolazione colta, no? C'è stata sempre, quindi l'Italia resta una grande società, una grande cultura, c'è stata. Però non c'è la dimensione strutturata dello Stato, come dicevo prima. Allora, in questi vari principati, non faccio la cosa più lunga più di tanto, noi abbiamo avuto da un lato principi illuminati che hanno, ripreso modelli europei, dell'illuminismo europeo, Leopoldo di Toscana, Maria Luigia Parma e Piacenza, tra l'altro veniva da una tradizione imperiale, moglie di Napoleone, soprattutto l'impero d'Austria. Quindi ci sono stati principi, no? I Savoia, se trovate la storia di Savoia, vanno da una parte, dall'altra ancora, evidentemente il regno di Napoli era molto più potente del piccolo Piemonte, però era a forte trazione spagnola. Quindi anche quelli sono passati per là, e questo è il paesaggio italiano. Quindi mentre da un lato si assestano stati, in Italia ci sono poteri locali che impediscono la fusione e lo sviluppo di uno spirito nazionale, se non questa generica italianità che è fatta di memorie, di simboli. La Chiesa, e questo è, che per un verso è stato un ingombro, per l'altro verso è stato un sistema pedagogico unificante. Ha fatto unità nazionale al suo modo, perché le liturgie erano le stesse, anche se poi con evidentemente caratteristiche ben diverse, no? Diversa è l'organizzazione della Chiesa a Milano, con Carlo Borromeo, e diversa è invece la mescolanza con vecchie superstizioni di cristianesimo e di paganesimo, basta leggere De Martino per quanto riguarda il sud, no? Sud è magia, ecco, poi c'è stata una mescolanza, no? fino a Padre Pio, insomma, no? Perché Padre Pio è nato in Puglia e non a Varese. È antropologicamente impossibile che nascesse a Varese. Antropologicamente impossibile. Allora, questo è. Cosa è successo? Quindi che in Italia gli italiani non hanno sviluppato una cosa importante, che è il concetto di cittadinanza. Perché lo Stato era quello lì, no? Era lo Stato del principe buono o del principe cattivo. E se questo principe si allineava alle grandi monarchie assolute d'Europa, era anche il principe buon amministratore, quindi il buon governo del principe. Il buon governo del principe. Buon governo del principe che troviamo anche in Machiavelli, già lì. C'era un rapporto, si è mantenuto un rapporto di sudditanza. Quindi il potere non era espressione di movimenti che si organizzavano nella società, anche di natura aristocratica, perché in Inghilterra è l'aristocrazia che limita il potere del re, dalla Magna Carta. Ecco, potere buono, potere cattivo a secondo delle, come dire, largizioni, della generosità, della magnanimità. Capite bene che allora il potere è buono se ti dà qualcosa, ma non si crea la mentalità che tu devi avere qualcosa perché è un tuo diritto. Tu ricevi qualcosa come beneficio o come cattivo governo, ma non sei tu titolare di un diritto, perché non c'è stato, perché non c'è rappresentanza. E quindi gli italiani si sono sempre ritenuti, no? Seguenti nei confronti del potere o ribelli nei confronti del potere, ma non si sono mai ritenuti detentori del potere e quindi responsabili del loro destino. Una mentalità di questo genere che attraversa i secoli, come fai tu a trasformarla per legge? Non è maturato il senso della cittadinanza. L'altra cosa importante, e qui basta pensare a Marx, no? Chi ha fatto il più grande elogio del capitalismo nella storia? L'ha fatto Karl Marx. Cioè, il capitalismo ha evocato i fantasmi che lo distruggeranno, però ha distrutto l'arcaismo che lo precedeva. E quindi da questo punto di vista direi che Marx è fin troppo modernista. Ricordate quella famosa frase del manifesto: tutto ciò che sembrava solido si è dissolto nell'aria. Il capitalismo ha distrutto tutte le comunità primitive e ha impostato una... E allora il capitalismo è stata la grande concorrenza, cioè l'individualità moderna che cerca rappresentanza, che vuole garanzia, è il capitalismo. Cioè è impossibile comprendere la nascita della democrazia senza il capitalismo, perché il capitalismo sono grandi forze sociali che sfondano e che vogliono rappresentanza e hanno la forza per chiederlo, perché organizzano lavoro, masse umane, producono circolazione di ricchezza, no? Allora, in Italia non hai lo Stato e non hai il capitalismo, hai un po' di Stato e un po' di capitalismo, e quindi non è che non nasca niente, ma nasce piccolo e resta piccolo. L'Italia non è che non abbia sviluppato imprese, il tessile di Lorenzo Tramaglino, no? C'erano queste aree, ma non hai il grande modello di impresa capitalistica di cui parla Adam Smith. Non hai neanche, per esempio, il mercantilismo è nato in Italia, le città marinare. Dopo la scoperta dell'America l'asse della geopolitica si ribalta, no? E da sud-est va a nord-ovest, passaggio a nord-ovest, la mentalità oceanica atlantica, e sono quelli che diventano i grandi carrettieri del mare, no? I corsari, questa origine corsara del capitalismo, no? E l'Italia è rimasta nel piccolo Mediterraneo sempre più marginale rispetto all'area continentale. Quindi non nasce il capitalismo, non è. E quindi resta questa dimensione, come dire, piccola e divisa, con delle somiglianze, degli attraversamenti. In fondo poi i ceti colti parlano una lingua che è quella italiana, no? Scrivono in italiano, no? Beccari e Galliani scrivono in italiano, cioè i ceti colti hanno, quando hanno smesso di scrivere in latino, già esiste a livello di cultura una lingua, quindi c'è una intellettualità, ma la società non è unificata. E tra l'altro questi gruppi intellettuali non sempre riescono a organizzare la società. perché la società, come dice Leopardi, è una società di piazza, una società di chiacchiera, una società pubblica, non hanno i grandi club anglosassoni. Ora, quando Leopardi dice questo, la sua filosofia generale dice è una catastrofe lo stesso, però nella catastrofe quelli hanno, perché è catastrofe il mondo per Leopardi, no? C'è una metafisica del nulla, ma non entriamo in questo, anche se non è solo questo. Però gli italiani se la cantano, se la ridono, ma non sono capaci di avere questi club che poi diventano i gruppi dirigenti della società. C'erano i salotti illuministi anche in Italia, però il popolo era assolutamente discontinuo rispetto a questi ceti. E questo è molto importante, perché in Italia, pur nella dimensione difficile, si è formata una società nazionale che ha sviluppato grande senso civico. Grande senso civico. Tutta la grande cultura di natura illuminista, o in generale la cultura, ha prodotto una fascia di cittadinanza che aveva il senso dello Stato, che aveva il senso delle istituzioni, anzi si è fatta carico di costruire queste istituzioni, sia sul piano dell'illuminismo laico, sia sul piano di tradizioni anche religiose, no? Religiose, cattoliche, no? Anche se lì la dimensione di Stato non c'era, però c'era l'intellettualità prodotta, sì, l'intellettualità prodotta, sì. Quindi una società che si struttura in tre dimensioni. Vado in soldoni, capite da quello che ho detto, la stratificazione è molto più, ma tre dimensioni di fondo. Quelli che nei confronti dello Stato hanno un atteggiamento direi quasi servile, diciamo clientelare, diventano i clienti. Dall'altro quelli che sono esclusi o non sono sufficientemente ben amministrati o ritengono di essere marginali, diventano i ribelli. E poi un'Italia vasta ma minoritaria, che è quella dei ceti colti, intellettuali, che hanno il senso dello Stato e lo vogliono costruire. E si trovano in una difficoltà, perché si trovano tra il potere assoluto da una parte che non glielo permette e la cittadinanza, il basso popolo che non li capisce. No? Per usare un emblema, l'illusione di Pisacane che vuole fare la rivoluzione. Infatti se un merito ha avuto il mazzinianesimo, no? È stato quello di cercare di permeare la società, di arrivare, no? Alla società. Molte volte è presentato come un terrorista, ma la giovanità è stato un tentativo pedagogico, no? E diciamo che adesso viene da ridere, ci sono due personaggi che adesso fanno ridere perché si dimentica la loro grandezza. Parlare di Napoleone oggi viene in mente Russell, si dimentica di Napoleone. E si dimentica di Garibaldi. Non dimenticate l'uso che Craxi, quando voleva lanciare il PSI, ha fatto di Garibaldi. Che nella costruzione del mito italiano l'antagonismo Garibaldi Vittorio Emanuele. Questo è restato nella storia, è restato. E neanche il leghismo è riuscito a distruggere questo mito che si era creato, no? Questo mito risorgimentale. E quando lo Stato si è costruito, ha lavorato su questi padri fondatori, era necessario dare un'origine. Allora, tre parti, una partizione tripla, ma per semplificare, perché è molto più articolata, abbiamo i sudditi, i ribelli e i cittadini. Una costante è che il suddito onora il potere fin quando è beneficato dal potere. Se il potere non lo benefica, diventa ribelle. Cappotto di Berlusconi in Sicilia, primo partito Grillo, 10 anni dopo. La cittadinanza. Questo sempre. E soprattutto nei territori dove più alta è la dipendenza e più ridotta l'autosufficienza. Queste oscillazioni, per esempio, sono molto più presenti al sud che al nord. Perché al nord c'è un'autonomia non tanto di cittadinanza ma di ricchezza, per cui pur essendoci flussi sono molto più stabili, mentre i picchi noi li abbiamo registrati nel sud. Perché il nord è una capacità, è una società che è capace di autoriprodursi. E quindi in qualche modo ha relativi margini di autonomia. Quella del sud è una società dipendente. Bene, procedo velocemente perché è bene che le cose poi siano riprese nel dibattito. Finalmente arriva l'Unità d'Italia. Cioè, l'Italia si unisce, diventa Stato, quando già le grandi nazioni europee sono imperi. Noi diventiamo Stato e quelli hanno già le colonie nel mondo. Capite che è un gap incolmabile. Però avendo l'Italia una grande tradizione, come ho detto, di cultura, di cittadinanza, poi ce la fa. Cioè non è fuori, ha antenne, contatti, per cui riesce non andare a pieno regime ma a mettersi a quell'altezza, e ce la fa, ce la fa l'Italia. Resta una grande società, aggancia i processi, però li aggancia così, secondo curve mobili, cioè alcuni ceti ci arrivano, altri no, non va a regime in modo completo. Si fa questo Stato unitario e ci sono delle élite che lo fanno, élite di destra, la grande destra storica soprattutto, e élite, diciamo, radicali, sociali. Però quando l'Italia si forma come Stato, la storia dei parlamenti è modesta in Italia, no? Non è come in Inghilterra che è una storia parlamentare, no. Non è come la Francia, che durante la rivoluzione francese ha fatto un sacco di costituzioni, continuavano a cambiare le costituzioni. E c'è quindi sostanzialmente un notabilato che non si sa fino a che punto è una rappresentanza delegata o un patronato locale trasferito al Parlamento nazionale. È un patronato locale, il bravo padrone del potere, della tenuta, che ha egemonia nel contesto e ha un giro di suoi simili che lo mandano lì. è un patronato locale che ha rappresentanza nazionale. Per documentare la cosa basta leggere il Gattopardo. Un potere aristocratico che si aggiorna e manda. Quindi questi qui erano persone serie, cioè volevano davvero far decollare l'Italia, no? Non poteva essere diversa la loro provenienza, perché ancora non esisteva un'articolazione matura della rappresentanza. Però questi erano convinti, almeno nella maggior parte, che l'Italia si dovesse fare. C'è la frase di Danzeglio, abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani, era di molti di questi. Però l'elemento modesto era la democrazia, cioè non c'era una grande tradizione parlamentare. Nella fine dell'Ottocento, anche qui la situazione cresce, si sviluppa, nascono i grandi movimenti operai, l'umanitaria, non sto qui a raccontare, la industrializzazione arriva anche in Italia, no? non è nata capitalista, ma il capitalismo arriva anche in Italia, le grandi lotte agrarie contadine, leghe, lei di origine cattolica, cioè, quindi la società. Allora questi, crescendo in forza, cercano rappresentanza, cercano di sfondare, no? Cercano di sfondare. Però a quel notabilato fanno paura. Cioè, i socialisti, fin quando si possono tenere fuori, si tengono fuori, no? Dall'altro lato i cattolici si tenevano fuori per i fatti propri, e si tenevano fuori per i fatti propri per il semplice fatto che c'era il non expedit. Quindi c'è una situazione in cui la rappresentanza cresce, c'è un'implementazione della rappresentanza, ma non tale da creare dei dispositivi di alternanza. Per cui il vecchio notabilato, incrementato di alcune nuove figure anche popolari, si ricompone in se stesso, si riassetta, e allora abbiamo il trasferimento di De Pretis, destra diventa sinistra, di sinistra diventa destra, ecco. Perché in qualche modo le dinamiche sociali hanno modificato la rappresentanza, ma non hanno creato blocchi che fossero davvero alternativi. Però la partita era iniziata e stava andando bene, no? Tra la fine del secolo e gli inizi, e noi abbiamo già la costruzione di un grande partito liberale, abbiamo i cattolici liberali, il tentativo della Chiesa di entrare come partito politico, pensate Murri, no? E dall'altro lato quindi avere una rappresentanza politica come Chiesa, la grande rivoluzione di Sturzo, e i cattolici organizzano un partito per la società. La posizione di Murri era ancora il contrario, no? Bene, pare che le cose funzionino, non è colpa dell'Italia. L'Italia si trova dentro, guerra mondiale, nascono i fascismi. Dove nascono? Nascono in contesti dove le democrazie erano deboli. Dove le democrazie erano deboli. Ed erano deboli o perché non erano sufficientemente cresciute come in Italia, per veti incrociati, per meccanismi di rappresentanza bloccati, che non hanno generato, ma certamente hanno favorito, l'ascesa di politiche identitarie e fondate soprattutto sul vittimismo. Noi siamo stati umiliati da Versailles. Questo Hitler diceva ai tedeschi. E Weimar non riusciva a fare i governi per eccesso di frammentazione di rappresentanza. Quindi quindi da un lato c'era un vettore popolare molto forte, dall'altro c'era un'impotenza governativa. Non parlo di questo. Comunque la democrazia viene bloccata in questi paesi perché il partito, un partito diventa Stato. Non voglio qui discutere sui totalitarismi, voglio soltanto dire che i totalitarismi, la guerra mondiale interrompe i processi democratici soprattutto in quelle tradizioni politiche in cui erano più deboli. Non accade in Francia, non accade in Inghilterra. Anche lì c'erano stati fenomeni identitari, paranazisti, paranazionali, c'erano stati, anche in Inghilterra l'aveva avuto. Però c'era un assetto che teneva di più. Bene, passiamo al fascismo. Finalmente, vado veloce, sembra che in Italia ci sia una grande alleanza di tutte le parti, di tutte le tradizioni, per costruire finalmente, una volta per tutte, un'idea di Stato e di cittadinanza, che è il grande patto costituente. Le élite politiche e le rappresentanze anche di grandi fasce popolari, perché ormai i partiti hanno preso la società, uniamoci insieme e costruiamo finalmente lo Stato. Avevamo solo lo Statuto Albertino, facciamo una Costituzione, va bene? Tutti d'accordo? Facciamo la Costituzione, va bene. In base alla Costituzione, come modello giuridico-politico, era possibile l'alternanza. La Costituzione la prevede, no? Dove avviene il blocco? Avviene sul piano istituzionale, costituzionale? No, avviene sul piano storico, cioè sull'antropologia. E soprattutto su un qualcosa che dall'esterno si ribalta all'interno, ed è la convenzione ad excludendum dei comunisti. Cioè dire, teoricamente l'alternanza è possibile, la Costituzione la consente, però non è possibile nel fatto perché i comunisti, se vincono, distruggono quella stessa Costituzione che hanno contribuito a istituire. Questa è la campagna elettorale del 48. L'abbiamo fatta la Costituzione, sì, ma quelli non possono vincere, perché sarebbero i primi a farla saltare. Il clima di guerra civile si perpetua. Allora è inevitabile che se quelli non hanno diritto a governare, noi abbiamo una situazione in cui si sviluppa un monocolore permanente con addendi secondari. Che è la DC? La cui storia non è una storia negativa, perché accanto a cose terribili ha costruito l'Italia, ha fatto welfare, perché è chiaro che se i comunisti non potevano andare al governo, gli operai esistevano e quindi gli accordi sottobanco si potevano fare. Quindi i comunisti non vanno al governo, ma si assiste e si finanzia la Fiat, anche se è in perdita, perché non si possono licenziare gli operai. La patologia del doppio binario, partito di lotta, partito di governo, che per 10 anni poteva funzionare. Per 10 anni poteva funzionare partito di lotta, partito di governo, ma a un certo momento questa cosa non poteva funzionare più. Questo ha permesso una elefantiasi del blocco consolidato e accordi sottobanco col blocco avversario. Questo sul piano concreto ha prodotto un miglioramento della società italiana in termini di benessere. Cioè socialmente l'Italia è cresciuta, come condizioni di vita è cresciuta, molte povertà sono state eliminate, e questo è un fatto, è cresciuta, non è cresciuta politicamente. E allora le forze, i rappresentanti dovevano in qualche modo, no, soddisfare gli interessi in una sistema, in una sistematica dove non potevano realizzarsi mai radicali ricambi. Allora a questo punto già l'Italia era familista di suo. L'unico modo per sanare, per tenere buone le pressioni sociali è che ognuno desse un po' a tutti a secondo il grado di potere che si aveva nella società, no? Quindi c'erano poteri che tendevano a conservare se stessi, ma la democrazia cristiana, in quanto di origine decisamente popolare, doveva tenere conto anche degli altri poteri, no? E doveva tenere conto anche delle altre esigenze. E allora qui una grande patologia, è stato discusso molte volte, che il modello welfarista italiano si altera e da modello di welfare che dovrebbe incentivare lo sviluppo si trasforma in assistenza e quindi sostanzialmente in spreco. E andando avanti, in assistenza a debito, che è il debito pubblico che abbiamo noi, dove si è distribuita più ricchezza di quanto non se ne producesse. Buona la società, non ha fatto scoppiare la rivoluzione. Qualche grande manifestazione sindacale, ma nulla di più. Insomma, che Agnelli e Lama si parlassero lo sanno tutti, lo sapevano gli extraparlamentari, i quali da extraparlamentari non è che avessero un modello diverso dal parlarsi di Lama con Agnelli. Perché il minoritismo, la mentalità minoritaria a sinistra c'è stata sempre. E lo stesso Gramsci si è pentito della scissione di Livorno. Verrà il momento in cui gli storici si chiederanno se è stata solo una questione di forza maggiore o una miopia politica, se Nenni ha fatto il blocco del popolo nel 48, se non potesse nascere una tradizione socialista non sovietica. Perché noi non abbiamo avuto Mitterrand? Eh? E abbiamo avuto Bertinotti? La democrazia bloccata, che per un lato per ragione e per necessità si accordava e produceva bene pubblico, dall'altro lato una minoranza non integrata, non integrabile, che faceva scissioni. E alla fine scissioni di scissioni.
Certo.
Perché Garavini si scinde dal PDS appena nato e manco passano pochi mesi, un anno, che Bertinotti si scinde da Garavini. E intanto la società, a fronte di queste scissioni eccetera eccetera, diventa sempre meno politica, cioè non ci crede. Esemplare l'abbaglio degli interpreti del referendum Segni, perché il referendum Segni prepara Tangentopoli, nessuno ha mai fatto il referendum Segni prepara Tangentopoli, perché i partiti eccetera eccetera, Parisi hanno interpretato quel voto: gli italiani vogliono una modificazione della rappresentanza. Non è vero, quella è stata un'occasione per dare un colpo ai partiti che venivano odiati. Cioè la votazione, il referendum segni non è un atto istituzionale, ma è l'anticipazione di Tangentopoli. Poi verranno le moderne. Allora, Parisi e questi si sono ringalluzziti, gli italiani sono diventati maturi, ma quando mai? E allora, in questa situazione, l'elefantiasi del blocco dominante, della DC, eccetera, eccetera, no? Non ha prodotto un ricambio per alternanza, ha prodotto un ricambio per generazione. Ma tutti della stessa razza. E quindi non c'era un ricambio di mentalità, c'era un ricambio di età. No? Per cui è arrivato Goria, no? Vi ricordate il giovane Goria, no? Una specie di Renzi dell'epoca, con una differenza che Goria era stato promosso dalla DC, ma era stato promosso dalla DC anche in quel momento perché la DC era una fase di impasse, altrimenti Goria non avrebbe fatto il Presidente del Consiglio. I governi monocolore leone, cioè, i più vecchi qui queste cose le sanno, cioè era un elemento di accordi continui, e se il vecchio ceto dirigente cambiava, cambiava perché cambiavano le generazioni, non solo, ma non essendoci una mutazione per alternativa, i vecchi non se ne andavano. Cioè volevano, perché i vecchi potevano, perché il problema non è vecchi e giovani, capite? Il problema è alternanza di posizioni. Cioè se va via un leader di 60 anni e vince un capo partito di 60 anni della parte diversa, questa è giovinezza, perché la giovinezza è data dal ricambio, non dall'età del leader. Per cui questa celebrazione del giovanilismo è un segno di patologia, perché la giovinezza è data dal rinnovamento dei programmi di governo e delle forze che prima non c'erano e entrano. Questo è il ringiovanimento dal punto di vista della dinamica sociale, perché fare governi di soli giovani di per sé non è un ringiovanimento. Può essere anche una meschinità, anche se poi nella sostanza un ringiovanimento anche di età fa sempre bene, ma per avere informazioni sul caso basta rivolgersi a un geriatra che ci dà buoni consigli. Quindi il sistema Tangentopoli era inevitabile in un sistema bloccato. Perché come Esopo, no? Si gonfia, si gonfia, si gonfia, poi esplode. Era inevitabile un sistema bloccato. Si dice, parlavo con Michele Salvati, con altri, con Unida, dice, ma non è vero che il problema è della rappresentanza. Perché poi la rappresentanza con Tangentopoli c'era la possibilità di cambiare. C'era la possibilità di cambiare. Anche qui formalismo giuridico, c'era certo la possibilità di cambiare, ma c'era anche prima. Bisognava vedere se socialmente c'era la possibilità di cambiare. E come fai a cambiare se dopo Tangentopoli, anziché svilupparsi una cultura della cittadinanza, viene fuori l'onda lunga dell'antipolitica? No? Per cui i giuristi, i costituzionalisti possono essere molto, molto bravi nella formulazione delle regole, ma molto poco nella comprensione dei processi sociali. E la fine che ha fatto Zagrebeschi e il suo gruppo è la conseguenza evidente che non hanno capito quello che stava succedendo nella società. C'è uno che prende sul serio Paolo Flores, come fa a capire i processi politici? Come fa a capire, uno che legge Micro Mega come fa a capire i processi politici? Si gratifica perché c'è un articolo intelligente su Darwin, come sono bravo, ma come fa a capire? Perché una rivista nutrita da risentimento. Come si fa a fare una politica di cittadinanza sul risentimento? Come crei cittadinanza sul risentimento? La grande tradizione comunista, quando ha cercato di entrare nello Stato, ha cercato di sviluppare una cittadinanza matura per la legittimità democratica. Il grande gruppo di la grandezza di Berlinguer è questa, no? Cioè rendere il partito maturo per il governo. Poi ha avuto paura, anche perché aveva paura che gli facessero la scissione, ma ricordate quando dopo il Cile non basta il 51%, nelle democrazie normali basta il 51% per vincere, quindi evidentemente lui aveva la percezione che nella società non si poteva fare, che in Italia eravamo più Cile che Europa, se dice quell'espressione lì. Non si riesce a fare un'alleanza a sinistra, lasciamo stare di chi sono le responsabilità, no? Ma era quello che doveva accadere per sbloccare il sistema, quello doveva accadere e non è accaduto. È colpa dei leader, sì, anche, ma di una società italiana che, dove la dimensione della cittadinanza era minoritaria rispetto a quella della clientela e della ribellione. Vado a concludere, o perlomeno non a concludere, a aprire la discussione. Quando finalmente dopo Tangentopoli dice allora si è aperto il campo, no? Siccome si è sviluppata l'antipolitica, si è sviluppato nella cittadinanza un altro spirito, che è stato quello giustizialista. Lo spirito giustizialista ha impedito il costruirsi di una mentalità alternativa. Che ha significato antipolitica e dentro tutti. E la sinistra che non è capace di fare la sinistra nella società, cioè di costruire un'alternativa vera, fa da supporto alla politica giudiziaria. Dove il tema fondamentale era ed è Berlusconi è un interlocutore illegittimo. Per molti versi è anche vero. Però avrebbero dovuto impedire che si candidasse prima, non dire che è illegittimo dopo che prende 20 milioni di voti. Ma perché non hanno impedito, non lo hanno impedito? Perché ritenevano che la grande macchina da guerra potesse vincere per i fatti suoi, sottovalutando l'avversario. Ma questo vuol dire operare sulla cresta, non capire i processi profondi del DNA degli italiani. E quindi un ceto politico che rispetto a Togliatti, Chiaromonte, De Gasperi, Fanfani, totalmente inadatto a capire i processi. Erano più intelligenti quelli e cretini questi, oppure quelli si trovarono ad operare in una società ancora a bassa complessità e questi si trovano ad operare in una società ad alta complessità che non controllano e che ha dinamiche cibernetiche che sfuggono al loro punto di vista? È una inadeguatezza dei singoli o è una inadeguatezza dei sistemi democratici moderni rispetto alla dinamica dei processi reali? E se è così, il discorso deve essere proseguito a questo livello di profondità. Ora, se anziché proseguire il discorso a questo livello di profondità, noi abbiamo Renzi sì, Renzi no, abbiamo gli insopportabili articoli di Scalfari ogni domenica, che una volta parla del Papa, una volta parla contro Renzi, una volta parla del Papa contro Renzi. E ha vissuto di rendita parlando male di Craxi e poi parlando di Berlusconi. E mentre l'Unità, grande partito di formazione della sinistra e dei quadri dirigenti della sinistra, muore, l'organo della sinistra è diventata la Repubblica. Non fate un errore, appartiene ai ribelli. Quelli sono tutti grillini.
A quale risentimento?
No, quella è la ghigliottina. Allora, concludo dicendo, il problema è Renzi, ma Renzi è lì perché tutti i partiti di questa storia repubblicana erano arrivati alla frutta. Erano tutti con l'acqua alla gola, solo con l'acqua alla gola. Cioè Renzi emerge nel vuoto totale, perché nessuno è capace di fermarlo. Anzi, alcuni non possono che aggrapparsi a lui, perché quantomeno all'opinione pubblica. E contrariamente a quello che si dice, Renzi prende tutto, cioè, Renzi allo Stato è debolissimo. Se dal 40% il consenso di Renzi scende al 30%, come faine lo distruggono in una settimana. Qui non si tratta di appoggiare Renzi, chiamiamolo là. Però nel frattempo, finalmente, cerchiamo di capire come siamo fatti e di individuare e costruire processi nella società che finalmente sblocchino la democrazia italiana. Probabilmente, siccome l'Italia è cambiata sempre per rinculo, cioè quello che succede fuori, eccetera, eccetera, la globalizzazione e la situazione drammatica in cui si trova l'Europa, forse queste sono le dimensioni che cambieranno lo schema, perché così come stanno messe le cose non è l'Italia che deve cambiare, ma deve cambiare l'Europa, e probabilmente se cambia l'Europa cambia anche l'Italia, ma qui la partita si fa molto alta, perché l'Europa gioca la sua partita sullo scacchiere mondo, e nello scacchiere mondo, se noi consideriamo quello che sta succedendo nel mondo, il peso dell'Europa è molto, molto, molto modesto. E su questo lavoro da fare. Noi, quantomeno ne dobbiamo fare uno che possiamo fare noi, poi chi dirà vedrà, e qual è quello che possiamo fare noi? Cercare di capire. E per capire bisogna guardare gli stati profondi dei mutamenti sociali e leggere il giornale tra un cappuccio e un caffè, e basta.